Francesco Nevitello ci parla di guerre in giochi da due, giochi per non intolleranti al lattosio e animali sensoriali. Buongiorno a tutti, è lunedì 28 ottobre e state ascoltando la nuova puntata del Radio Giornale. È autunno, cadono le foglie, ma cadono anche i progetti di crowdfunding. Infatti, negli scorsi giorni, proprio quasi in contemporanea, abbiamo registrato la cancellazione di due importanti progetti di conosciuti autori italiani. Da una parte Teocrazia di Daniele Tascini, un gioco German Horror Style che un po', diciamo adesso, sperando di non semplificare troppo, abbinava una gestione dadi a un sistema di gioco simile Terra Mistica con Timeless Journey di Mangone e Robbiani. Molti stanno chiedendo: è questo un segnale? Si parla spesso del destino del crowdfunding, del futuro di questa modalità di finanziamento che per molti è eccessivamente esosa, per molti è solo un modo di occupare gli armadi con cose che non verranno giocate un po' sull'onda dell'hype, per altri è la modalità principe per portare dei giochi che magari non hanno degli editori grossissimi dietro, una solidità finanziaria così enorme per riuscire a portare dei giocatori spinti dalla passione. Dei giocatori appassionati. Abbiamo affrontato questo tema anche in passato nel Radio Giornale, anche con persone direttamente coinvolte, quindi la verità alla fine, quello che ci siamo resi conto, almeno quello che io personalmente mi sono reso conto, è che sta in mezzo e che effettivamente entrambi gli aspetti continuano ad esserci e continuano ad essere anche compenetrati. Sicuramente stiamo assistendo a un'evoluzione di questa modalità di finanziamento, perché sempre nell'anno sono stati cancellati anche progetti di Cranio Creations, un altro editore che in passato aveva già fatto progetti Kickstarter e sicuramente non gli ultimi arrivati, e quindi ci sta interrogando, come dicevo, anche sul futuro che avrà questa modalità di finanziamento anche rispetto alla tipologia di giochi che si vorrebbe far finanziare. Ha senso ancora finanziare giochi che non hanno un peso così importante della componentistica, ma soprattutto, e questo penso fosse il tema molto sentito anche in queste due campagne, ha senso pubblicizzare giochi in crowdfunding che, se la campagna è successo, comunque arriveranno in retail con prezzi più o meno simili a quelli della campagna crowdfunding, visto che anche poi molti giocatori si sono resi conto che il vantaggio in termini di tempo si perde, perché sono ormai tantissimi casi in cui la distribuzione retail arriva prima delle spedizioni ai backers. È una riflessione che vi lasciamo, ovviamente questo è un podcast principalmente di notizie, quindi non vogliamo trovare una risposta, però continueremo comunque a parlare di questo tema e sicuramente, se ci sarà l'occasione, ne parleremo anche con le persone direttamente coinvolte. Seconda notizia della giornata, molto brevemente: i giochi di Sam Phillips e Sean Phillips non saranno più localizzati da Fever Games, ma Tesla prenderà il testimone e quindi ci sarà questo cambio di editore per tutti i giochi di questi due autori. Segnaliamo poi che si è ufficialmente conclusa l'epopea di Mythic Games, l'editore lussemburghese di giochi da tavolo, American, che si è fatto conoscere per giochi di una certa stazza, di una certa dimensione, finanziati principalmente attraverso il crowdfunding. Sappiamo già che gli ultimi progetti sviluppati da loro non erano arrivati a compimento, alcuni sono stati passati, la maggior parte sono stati passati a Come On, citiamo per esempio Hell, Super Fantasy Brawl, Mythic Battles. L'editore ha ufficialmente dichiarato fallimento e quindi si conclude ufficialmente l'avventura di questa azienda. Giusto per rimanere nel tema di crowdfunding finiti male, per meglio dire, crowdfunding non gestiti nella maniera opportuna, è un modo di finanziamento che effettivamente permette che chi ci sta dietro si ingolosisca, e alla fine, se non si gestiscono bene le cose, poi si finisce a non riuscire a portare a termine i progetti finanziati. Tema da già trito e ritrito. Ancora parliamo di aziende in più o meno difficoltà. L'ultima segnalazione di questa puntata del Radio Giornale: è uscito un articolo che è molto interessante, quindi per questo ve lo segnaliamo, di Fanforge, casa editrice francese, anche lei in difficoltà, anche lei che aveva problemi a consegnare dei Kickstarter finanziati, uno tra tutti Monumental di Matthew Dunstan, che è stato anche nostro ospite. L'azienda ha venduto la linea di Tokaido a Stonemaier Games, e c'è un'interessante intervista su Board Game Wire, andate a ripescarla se sapete un po' d'inglese e se siete interessate, che parla del motivo per cui si è deciso di cedere la linea più profittevole dell'azienda a un'azienda terza e dei progetti presenti e futuri. Si parla un po' della situazione precedente in cui tutti gli sforzi di questo piccolo studio erano sostanzialmente focalizzati su Tokaido e non permettevano di portare avanti altri progetti. Si parla ovviamente dei soldi che sono entrati in azienda grazie a questa cessione e che permetteranno di sviluppare, di portare a termine tutti gli impegni presi precedentemente, con anche un po' di preoccupazione da parte dell'amministratore dell'azienda per il futuro, perché senza la linea più profittevole si chiede: riuscirà questa azienda, questo piccolo editore giochi da tavolo, a mantenersi a galla con tutta la concorrenza, con tutte le uscite che ci sono? Aggiungo un'altra riflessione dopo quella prima che ho fatto sui progetti di finanziamento di crowdfunding. Bisognerà anche capire dove andrà il mercato dei giochi da tavolo e soprattutto i produttori, le aziende che producono giochi da tavolo, perché ce ne sono davvero tantissime, soprattutto piccole, e questo modello di business rischia di non essere pienamente sostenibile, sebbene spinto dalla passione di giocatori e di autori che si inventano, editori alcuni con successo, altri che affrontano molte difficoltà. Insomma, dobbiamo capire un po' dove andremo a finire, se il ritmo attuale di pubblicazioni, se il modello attuale di pubblicazione, che segue un po' quello dei libri, dell'editoria, cioè si basa sul buttare fuori molti titoli sperando di beccare quello che fa un grande successo e poi giustifica tutti gli altri, anche in relazione al numero elevatissimo di titoli che escono, se questo modello sia sostenibile da un punto di vista economico e se la community dei giocatori, cioè il mercato dei giocatori da tavolo, riusciranno a continuare ad assorbire un così grande numero di titoli che escono ogni anno. Ma basta notizie meste, notizie di fallimenti, andiamo sulle nuove uscite, partendo da un gioco molto italiano di un designer, un autore che si chiama Celodoro, che non è un indiano con il suo nome di caccia, ma un collettivo di autori italiani. Il titolo del gioco è Rex Atlantis, l'anno di uscita 2025, ormai iniziano a vedere parecchi che usciranno nel 2025, perché ormai il tempo residuo di quest'anno si sta esaurendo, quindi nel 2025 arriverà per l'editore sempre italiano Creative Gem questo gioco di automi su tracciati che devono ricostruire in qualche modo il regno perduto di Atlantide. Saremo case nobili che, impegnate in questo obiettivo molto complesso, non devono fare avanzare il loro automa su dei tracciati che fanno cose differenti, quindi in questo modo potenziare le azioni. Un gioco di piazzamento lavoratori, non si capisce ancora benissimo esattamente come sarà strutturato, arriverà però su Kickstarter nel 2025, quindi è un progetto che arriverà prossimamente in crowdfunding e sicuramente arriverà con tante altre informazioni. Bruno Fedutti, celebre autore di Citadels e un sacco di giochi che nessuno si fila, assieme a Dania Vrede, presentano per Space Cow questo gioco sensoriale. In Animal Worlds, in francese Animaux, dovremo collaborare per permettere ai nostri compagni di indovinare i nomi di due animali, cercando di estrarre da un sacchetto, quindi ci sarà la mano che entra nel sacchetto, ovviamente il sacchetto non si può vedere cosa c'è dentro, e possiamo basarci solo sul tatto e le lettere necessarie. A rendere più difficile la sfida, la necessità di completare l'operazione in un tempo limitato, un gioco che quindi si presta a un target molto familiare, infatti l'età è da 6 anni in su, per divertirsi con i bambini, farli un po' sperimentare con i sensi, 10-20 minuti, come immaginavate, non è particolarmente lungo. Prossimo gioco in lista, Kilauea. Saremo dei mo, cioè degli spiriti a forma di lucertola, direttamente dal folklore hawaiano, che venerano Pelé, non è un calciatore, ma la dea del vulcano, scusate napoletani, purtroppo bisogna piegarsi al folklore hawaiano. È un gioco German di peso medio, medio leggero, dicono ad alta interazione, ma lo dicono tutti, chissà mai se bisogna fidarsi o no. Comunque in questo gioco, in ogni turno di gioco, i giocatori navigheranno attorno alle 5 zone dell'isola vulcanica. Se non esplode, speriamo non esploda, potremo fare le azioni delle 5 zone, quindi prendere il legno dalle foreste, attivare le azioni bonus. Ci sono ben 4 tipi di colore di legno, molto ambientata questa cosa ovviamente, perché se prendi il tech non puoi fare la stessa cosa che puoi fare col ciliegio, perché altrimenti la moglie si arrabbia se utilizzi il tech invece del ciliegio. Sapete quanto costa? Scusate la divagazione. Possiamo usare il legno per fare le torri tiki in differenti zone in maniera tale da celebrare il dio, cioè la dea Pelé, oppure utilizzare il legno per costruire le proprie, egoisticamente, torri tiki sulla propria isola. In questa maniera ci sono dei meccanismi di fine partita, a un certo punto degli scorini di fine partita che si attivano, si guardano i punteggi per ognuna delle zone, per ognuno dei tipi di legno utilizzati, si fanno le somme e alla fine viene fuori che uno ha vinto. Eurogame normale, molto ambientato, chi lo sa, ma andiamo su un'ambientazione molto più italiana. Attenzione, intolleranti al lattosio, come diciamo, andate da un'altra parte, perché questo gioco non si può proprio giocare. Questo gioco, che è un'espansione standalone di Fromage, uscito quest'anno, e si intitola Formaggio. L'autore Ben Rossett esplora il regno il mondo della formaggeria, dei caseifici, con questo gioco di latterie, in cui nell'Italia dei primi del Novecento faremo i lattai, produrremo i formaggi gorgonzola migliori, facendo scappare con la puzza di piedi tutta la gente del vicinato. Un gioco di piazzamento lavoratori simultaneo, in cui si produce formaggio, si raccolgono risorse, si ruotano le plance con un meccanismo di invecchiamento dei formaggi che, man mano che invecchiano, saranno tanto più preziosi. Ci sono dei minigiochi unici con abbinamenti di vini, con le forniture a ristoranti, tutto molto italiano e molto formaggioso, uscita e prevista nel 2026. E adesso passiamo alla nostra rubrica. Rainer Nostro, dacci il nostro gioco quotidiano. Plundering Times, gioco di Rainer Knizia, già per il 2024, per gli appassionati del Herr Doctor. 20 minuti, 2-4 giocatori, 8 anni in su. Un gioco per la casa editrice Simply Fun. Guideremo il nostro equipaggio di draghi pirati in una straordinaria avventura alla conquista delle isole dei numeri. Numeri in che senso? Proprio quel senso, l'aritmetica. Dovremo utilizzare moltiplicazione e addizione per abbinare i numeri delle isole senza troppo superarli, in maniera tale da prendere tesori e essere i pirati migliori. Praticamente tu ti trovi questo gioco di pirati, scopri che in realtà è un compito di aritmetica, la delusione peggiore dai tempi dell'uscita della minaccia fantasma. Passiamo avanti, che è meglio. The Pick Team di Scott Almes, già autore di giochi di un certo calibro come Tiny Epic Galaxies, Warp's Edge, Pyrrhon Bread, per l'editore Matago, propongono questo gioco cooperativo da 20 a 45 minuti, 2-5 giocatori, età da 10 anni in su, in cui saremo ranger che esplorano la natura per proteggerla. Quindi dovremo andare in giro con un draft al contrario, quindi uno sceglie le carte che avranno gli altri giocatori, ottengono strumenti per esplorare il territorio, osservare la natura, fare le fotografie agli animali e completare le missioni tutti insieme prima che finisca il numero di turni concesso dal gioco. L'uscita è prevista per fine del 2025. E adesso non uno ma ben due rigurgiti dal passato. Axis and Allies, lo conoscete, torna in veste fantasy sott'acqua. Cosa manca? Probabilmente solo i venusiani. Quattro fazioni subacquee che lottano per la supremazia sotto i mari, ma non sarà possibile vincere da soli come nel tradizionale Axis and Allies, quindi bisognerà allearsi a due a due. Ci sono diverse combinazioni di alleanze, perché se sono tutte fantasy possono combinarsi come vogliono. Ci sono diverse posizioni di partenza per dare variabilità. L'autore Matt Hira, l'editore Renegade Game Studios, l'artista italiano Jacopo Schiavo, per un gioco da 90 minuti e parecchiale. L'uscita prevista per marzo 2025 per tutti gli appassionati di Axis and Allies che non vogliono giocare in ambientazioni troppo storiche. Passiamo al secondo rigurgito dal passato, che è Bloom, gioco che Wolfgang Kramer riprende con la casa editrice Game Factory, una variante al gioco Rummy, che chiama per l'occasione Bloom. Bisognerà in questo gioco giocare le proprie teste prima degli altri, ma facendo attenzione agli avversari che possono rubarle. Se avanzeranno tessere saranno punti negativi. Astrattoso, molto semplice, uscita prevista per il 2024. Mettiamo da parte i rigurgiti, che è meglio, e passiamo a Mistria, gioco di autori francesi Florian Sirieu e Benoît Turpin, gioco di strategia e magia, e anche qua una certa dose di astrattosità. Bisogna accumulare più punti possibili entro la fine della partita spostando le file di gettoni sul tabellone centrale per formare triangoli dello stesso colore. Quando si fa un triangolo che ha uno stesso colore, si raccoglie un gettone e lo si posiziona sulla plancia della propria strega. Questi sono praticamente l'energia necessarie per poi andare avanti nella partita. Uscita prevista per il 2024. Andiamo avanti con City Tour. Sappiate che la Blue Orange ha fatto uscire tutta una serie di nuove uscite per i prossimi mesi, quindi ci saranno diversi giochi della Blue Orange, un paio qua in questa puntata, ma penso che ne arriveranno anche altri successivamente. Comunque, diciamo, Johan Benvenuto, già autore di Harmonies, grande successo degli scorsi mesi, assieme a Grisha German, annunciano questo City Tour, questo piazzamento tessere cooperativo in cui c'è l'autobus con solo 6 posti, è un minibus ovviamente sottodimensionato perché hanno tolto i finanziamenti al trasporto pubblico, che avanza su questa traccia fatta dalle tessere dei giocatori, quando la traccia che possono piazzare dove vogliono lungo il percorso. Quando la tessera successiva rispetto alla posizione dell'autobus viene coperta, l'autobus parte e fa tutto il percorso che è stato fatto fino a quel momento, raccogliendo tutti i passeggeri che ci sono, sempre che ci stiano dentro. Gioco che uscirà nel 2025 con questa meccanica che sembra interessante, abbastanza carina. Avanti per l'ultimo gioco di questa carrellata di oggi, For a Crown di Maxime Rambourg, per l'editore Repo Production, che uscirà. Questo gioco è già stata annunciata la localizzazione da parte di Asmodee Italia per gennaio 2025, quindi arriverà abbastanza velocemente. Come funziona? Riprendiamo il concetto delle carte imbustate con le bustine che ne modificano le caratteristiche, in questo caso ne modificano la proprietà. Praticamente i giocatori hanno dei personaggi acquisiti da un display comune. Il giocatore, quando lo acquisisce, ci mette la bustina con il suo colore e vengono mescolate in un mazzo assieme a quelle di tutti i giocatori e degli eventi. Vengono svelate le carte una alla volta ed è il giocatore proprietario della carta ogni volta ad applicarne l'effetto. L'obiettivo finale è accumulare più rubini e aggiudicarsi il controllo del regno. E per la seconda parte di questa puntata del Radio Giornale, il nostro ospite è Francesco Nevitello, autore di giochi di grandissimo successo come La Guerra dell'Anello, il recente War for Arrakis, di cui parleremo, attivo anche nell'ambito dei giochi di ruolo. Ciao Francesco, grazie per essere con noi.
Ciao, grazie per l'invito.
Con te volevamo parlare, visto che è un gioco molto sull'onda, di War for Arrakis. Tra l'altro stanno per uscire le prime espansioni di questo gioco, però visto che abbiamo l'occasione di averti qua, la cogliamo anche per tracciare con te un po' una storia dello sviluppo di questo filone di giochi, che è partito ormai un ventennio fa con La Guerra dell'Anello, gioco ambientato nel mondo del Signore degli Anelli per tantissimo tempo, da tantissimo tempo al primo posto tra i wargames della classifica di Board Game Geek e con una fama mondiale. Quindi vorremmo partire con una domanda proprio su questo gioco: se riesci a tracciare un po' la storia che c'è stata, l'evoluzione che c'è stata, i motivi che hanno portato il passaggio da quel sistema a questo nuovo di War for Arrakis.
Ok, allora, ovviamente il successo della Guerra dell'Anello, di War of the Ring, ha lasciato una traccia indelebile, diciamo, nella mia e nella carriera di Marco Maggi e di Roberto Di Meglio, no? Come autori di quel gioco nel 2004. Anche perché, al di là di essere stato considerato un ottimo gioco, un buon gioco, insomma, beh, un gioco di successo collegato all'ambientazione del Signore degli Anelli, in realtà il sistema stesso è stato apprezzato per il modo in cui appunto permetteva di mescolare l'ambientazione con il tema, con le meccaniche. Quindi diciamo che non è stato un caso che ci siamo tornati altre volte in modi diversi, per esempio con la caccia all'anello in una maniera molto diversa, applicata a un tipo di meccanica molto diversa che quella di movimento nascosto. C'eravamo tornati con Age of Conan, in un certo modo ci siamo tornati anche con Venezia, che comunque aveva dei dadi azione. Per quanto riguarda Dune, dall'italiana, diciamolo, senza dire Dune, Dune, Guerra per Arrakis, War for Arrakis, sì, Guerra per Arrakis, la richiesta è stata della ditta di Culmini, ci è venuta direttamente da quello che era il nostro direttore creativo David Preti, che è venuto da noi direttamente facendo ottimamente il suo lavoro di assegnare, diciamo, il giusto lavoro alle giuste persone. È venuto da noi dicendo: vogliamo che facciate un gioco per Dune che sia la cosa che è stata quello che è stato La Guerra dell'Anello per il Signore degli Anelli, un grande gioco di strategia che fosse in grado di raccontare la storia di nuovo in tanti modi diversi. Quindi il punto di partenza è stato lo stesso, e quindi ci siamo chiesti ovviamente però subito come la cosa, pur partendo dallo stesso punto di partenza, sarebbe dovuto arrivare da qualche parte che facesse notare le grandi differenze che ci sono tra le due opere. Non volevamo fare incastrare per forza la storia di Dune dentro alle meccaniche della Guerra dell'Anello. E quindi, insomma, è stata una bella sfida. Inoltre, la Guerra dell'Anello è ormai un grande classico come gioco di strategia, però è anche un gioco di alto coefficiente di difficoltà, diciamo. Ha un lungo setup, è un gioco che dura almeno 3 ore, e quindi ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono ostico alla maggior parte dei giocatori. È un gioco per appassionati, sia dei giochi di un certo peso, sia dell'ambientazione. Quindi noi potevamo dare per scontato che Dune sarebbe stato la stessa cosa, War for Arrakis sarebbe stato la stessa cosa per gli appassionati di Dune, ma volevamo anche ottenere qualcosa che fosse un po' più facilmente intavolabile. Mi è sempre rimasto in mente un commento, che poi non è certo la prima volta che lo sentite, diciamo che è meglio un 8, un gioco che vale 8, da 1 a 10 in tavola, che un 10 sullo scaffale. E quindi, diciamo, volevamo ottenere un gioco nello stesso campionato, diciamo, della Guerra dell'Anello, ma che venisse
Molto
giocato più spesso.
saggio, molto di
Esatto,
saggezza.
ma che venisse giocato più spesso. Anche al costo di fare qualche cosa che magari qualche super appassionato avrebbe potuto trovare troppo semplicistico sì, troppo semplicistico. Quindi abbiamo cominciato ad analizzare tutti quelli che erano gli elementi che hanno fatto la fortuna della Guerra dell'Anello, ma con un'ottica più moderna, più adatta appunto a questo design goal, a questo scopo di design, cioè renderlo più giocabile. Per esempio, la prima cosa che abbiamo pensato subito è stata quella di semplificare il setup. La preparazione del gioco doveva essere molto più snella, questa cosa ci è stata permessa anche da un approccio più ergonomico alla produzione, perché fin da subito abbiamo potuto indicare a chi si occupava della produzione che avremmo voluto delle miniature con delle basi di forma diversa per differenziarle meglio, con delle sfumature di colore per differenziarle meglio tra loro anche all'interno della stessa fazione, perché come la Guerra dell'Anello ci sono due fazioni nel gioco, per cui due colori principali. Nel caso di War for Arrakis sono verdi e rossi, diciamo, però abbiamo potuto avere tutta una serie di sfumature di colore che hanno permesso, e di basi diverse che permettono di riconoscere le truppe in maniera immediata. E il setup è stato creato in modo semirandomico con dei token, in modo tale che si può cominciare subito a giocare piazzando un po' di pedine in giro per il tavolo, invece che dover fare un piazzamento molto specifico come succede per la Guerra dell'Anello. Questo stesso approccio è stato applicato a tutto. Quindi diciamo che il collegamento genetico tra War for Arrakis e la Guerra dell'Anello è che ci sono tutta una serie di elementi che sono più o meno gli stessi, cioè ci sono carte azione, ci sono dadi azione con icone. Ci sono tipi di unità che sono fondamentalmente divisi tra truppe regolari e truppe speciali, anche se nel nostro caso ci sono le truppe super speciali come i Fedaikin e Sardaukar. Quindi dove ci sono delle modifiche sono servite a 1. Rendere il gioco più avvicinabile, 2. Ovviamente essere adatto all'ambientazione di Dune invece che quella del Signore degli Anelli. Siamo molto contenti che secondo noi ci sono una serie di cose che sono riuscite perfettamente da questo punto di vista. Per esempio, una delle cose è l'importanza data ai personaggi. Dune è una storia che vale per il Signore degli Anelli, ma forse ancora di più per Dune. È una storia di scontro di personalità e di individualità. Per primo, ovviamente, la figura di Paul Atreides con la sua controparte, il Barone Harkonnen, eccetera. E quindi nel gioco i personaggi hanno una valenza ancora maggiore perché l'entrata in gioco dei vari tipi di personalità influisce sulle azioni disponibili ai giocatori, direttamente modificano le cose che puoi fare con i dadi azione, cosa che non accade per esempio nella Guerra dell'Anello.
A livello proprio di meccaniche di personaggi ti chiedo, perché c'è un cambiamento che mi ho trovato anche molto intelligente nella gestione dei comandanti. Adesso entro un po' più nel dettaglio. Nella Guerra dell'Anello i comandanti permettevano di ritirare i dadi, adesso i comandanti non permettono di ritirare i dadi, ma abilitano un risultato dai dadi che già si tirano. Come è venuta in mente questa cosa? Qual è il significato che secondo voi ci sta dietro a questa modifica?
Allora, questa cosa serviva a dare ancora. Allora, intanto c'è una cosa, forse ho una certa antipatia per ritirare i dadi. È un tipo di meccanica che ci sta quando è fatta in modo sistematico e fondamentale, come in Guerra dell'Anello. Diciamo, chi critica il sistema di combattimento della Guerra dell'Anello trovandolo casuale, non vince alla Guerra dell'Anello, perché la Guerra dell'Anello è un gioco totalmente di gestione della fortuna, nel senso che io devo andare a fare una battaglia all'assedio di una cittadella, per esempio, in maniera assolutamente preparata, devo andarci con buone carte in mano, devo andarci soprattutto con molti leader, perché appunto mi permette di ridurre i picchi statistici, diciamo, ovviamente, perché mi permette di ritirare i dadi e quindi è come tirare più dadi e quindi insomma di ottenere risultati più favorevoli. La modifica, il cambiamento è stato perché mentre nella Guerra dell'Anello, cioè nella Guerra dell'Anello non abbiamo dadi custom per il sistema di combattimento, non abbiamo dadi conici ma dadi numerici. In War for Arrakis volevamo togliere questa idea dei più 1 meno 1, più 2 meno 2, che modificano i risultati dei dadi, perché è un elemento matematico per quanto elementare e si presta di più a un sistema di combattimento molto articolato come quello della Guerra dell'Anello, mentre in War for Arrakis il sistema di combattimento è un po' più velocizzato e quindi aver collegato l'effetto dei leader alle icone speciali è stato molto più immediato. È una lettura facilitata, ecco.
Sì, e fa anche molto fastidio perché quando arrivi con le tue truppe, tiri i dadi, ti vengono fuori i risultati specifici dei comandanti, magari tu non ne hai portati abbastanza. Quello, però, insomma, molto, molto, molto divertente, no? Molto divertente davvero, no? Che è molto elegante anche dal punto di vista del game design. War for Arrakis, che è, diciamo, un gioco che ha già avuto un buon successo, assolutamente, è stato recepito molto bene, è stato molto apprezzato il successo in questa operazione di snellimento, nella riduzione della durata, pur mantenendo l'impianto simile. Adesso arrivano le espansioni, che sono già passate per Game Found. Adesso la campagna su Game Found è chiusa, però si riescono già a preacquistare su alcuni portali. L'arrivo è previsto più o meno a marzo. Visto che ti abbiamo qui, se ci puoi anche parlare un po' di queste espansioni, cosa troveremo?
Allora, con le espansioni di Dune è stato un po' diverso rispetto alla Guerra dell'Anello, perché la Guerra dell'Anello è un gioco che è stato concepito come un gioco completo, senza espansioni, e le espansioni sono state il classico ripensamento, diciamo, come dire, il gioco è piaciuto così tanto, vediamo cosa riusciamo ad aggiungere. Insomma, è stato anche un lavoro faticoso di pensare cosa aggiungere, perché avevamo già cercato di metterci tutto dentro. In Dune non è che non abbiamo pensato che il gioco fosse completo, perché il gioco è assolutamente completo, però il suo focus era completamente chiuso sul conflitto sul pianeta. Quindi l'espansione della Spacing Guild è un ampliamento di una cosa che è stato volutamente non tenuto dentro al gioco perché è al di fuori del suo scopo. C'è gente che apprezza molto Spacing Guild perché gli dà l'aggiunta della Spacing Guild perché gli dà un'aggiunta di respiro e di epicità, diciamo, che permette ai giocatori di sentire di più che il conflitto tra le casate delle grandi case non è limitato al pianeta, per quanto ovviamente sia il centro dell'universo, diciamo. E quindi ti dà questa idea anche del fatto che ci sono altri pianeti e quindi che ci sono elementi che vanno a influire sul conflitto, che non sono limitati alla sola superficie del pianeta. E poi ovviamente abbiamo potuto mettere anche delle belle miniature, come appunto i trasporti della Gilda Spaziale, eccetera. L'espansione Desert War è arrivata veramente come una sorpresa a noi designer, perché è una bella sorpresa dovuta al fatto che il gioco è stato di grande successo, appunto, tanto da spingere Culmini a riaprire un pre-order su GameFound. Quindi abbiamo dovuto metterci a ragionare su cosa fare. È venuto come grande aiuto a noi il film, il secondo film, la seconda parte di Dune di Villeneuve, perché c'erano una serie di cose talmente efficaci sullo schermo che, diciamo, ci hanno dato una risposta immediata a cosa avremmo dovuto mettere nell'espansione. Bastano i primi 2 minuti di apertura del film, del secondo episodio, con appunto le Trooper Conan che si sollevano con suspensor, che si sollevano per staccarsi dalla superficie della sabbia e salire al riparo dai vermi per dire: ok, dobbiamo mettere delle
Questo ci deve
finiture che
essere.
questi ci devono essere. Allo stesso modo i lanciarazzi si vedono nel film e che sono assolutamente canonici, nel senso ci sono nel libro i rocket launchers che vengono usati per attaccare i veicoli degli Harkonnen. Insomma, è stato tutto molto semplice. Sono cose che sono venute in modo molto organico e siamo contenti che appunto sia stata una cosa che ha dato proprio una risposta diretta alle richieste dei fan. Insomma, i fan volevano di più.
Di più, di più. Le
Esatto.
espansioni comunque mantengono il gioco, cioè mantengono comunque la specificità del gioco di essere approcciabile entro le 2 ore da giocatori che sanno le regole, quindi aggiungono, però non complicano.
Oh,
Anche
non
questa penso fosse.
complicano. Allora, ovviamente la cosa che sappiamo, cioè almeno chiunque giochi di un certo peso, sa che quando aggiungi un'espansione c'è sempre un piccolo prezzo da pagare, che è quello che comunque stai aggiungendo de delle parti in movimento che sicuramente aggiungeranno magari un po' di tempo di gioco, almeno fino a quando non le avrai completamente assimilate. Io non nascondo che sono molto contento che il gioco è perfettamente giocabile e completo nella sua versione base. Nel senso che non era nostra intenzione creare un gioco tronco o un gioco che avesse bisogno di un'espansione per essere bilanciato e cose del genere. È un gioco che assolutamente è giocabile in modo ripetuto, regge appunto, ha una grandissima giocabilità ed è già ricchissimo perché veramente basta che apri quella scatola anche non, nella sua versione non di Kickstarter, è veramente pieno di roba, insomma. E quindi già di suo funziona perfettamente, va bene così. Quando sei quel tipo di giocatore che è talmente appassionato, è talmente preso dal gioco, sono ben contento che ci sia qualcosa da aggiungere per darti magari così un'esperienza ancora
Più
più
carne al
approfondita.
fuoco, più, ancora più spessore, diciamo. Sì, va bene, va bene. Oltre a questo, ci sono altri progetti in futuro nel calderone delle idee o che verranno fuori di cui magari vuoi darci qualche anticipazione?
Non posso dare anticipazioni specifiche per quanto riguarda alcuni progetti con Culmini. Diciamo che in generale, per quanto riguarda me e Marco, diciamo che Dune, ma questo riguarda anche Roberto Di Meglio, come autore di Guerra dell'Anello, va detto che ci siamo resi conto con Dune quanto il sistema, diciamo, i principi, i concetti di design che stanno dietro alla Guerra dell'Anello sono stati appunto esportabili efficacemente a un tema completamente diverso e hanno dato risultato a un gameplay che è molto diverso, è simile per certe cose, è familiare, ma l'esperienza è molto diversa. Quindi ci è rimasta questa cosa di dire: ok, cosa possiamo fare
Stato il primo, abbia
con
fatto il secondo.
queste?
Quanti
Cioè,
altri scontri?
l'avevamo già fatto con Battle of Five Armies, l'avevamo fatto anche con altre espansioni, però era diverso, cioè eravamo sempre nel solco della Guerra dell'Anello, per quanto con delle modifiche. Qui veramente è stato dire: ok, smontiamo la Guerra dell'Anello nei suoi pezzi elementari, ne sostituiamo alcuni per quanto riguarda le cose più fondamentali che riguardano il tema, però poi lo rimettiamo insieme e viene fuori qualcosa che funziona e che porta un po' lo stesso tipo di risultato, e cioè che chi è appassionato del libro o del film, gioco un'esperienza assolutamente, assolutamente fedele. Quindi insomma ci rimane esattamente il gusto di dire ok, qual è il prossimo?
Quante altre guerre e traffazioni asimmetriche ci sono nella letteratura, nel mondo della cultura che possono, a cui si può applicare? Quindi tutti gli appassionati di questa tipologia di giochi resteranno sicuramente allerta per capire e
Un'altra
vedere i prossimi
cosa che
indizi.
posso dire invece che sicuramente, cioè è molto interessante che molti appassionati di Guerra dell'Anello, dopo aver visto War for Arrakis, si sono chiesti, ok, a quelli che potremmo considerare dei miglioramenti del sistema che sono stati adottati in Dune, quali di questi potrebbero essere reimportati in una nuova edizione della Guerra dell'Anello? Che cosa che ci mette di fronte a un dilemma terribile, perché che appunto a proposito di proverbi, no? C'è quello if it's not broken, don't fix it, no? Cioè, se la
Sì.
cosa funziona, perché mai devi metterci mano? La Guerra dell'Anello funziona benissimo, è un gioco che sono 20 anni che vende. Quindi, effettivamente ci sono delle cose belle, luccicanti, interessanti in Dune che ci farebbero voglia e che hanno fatto voglia, appunto, hanno fatto dire a molti fan. Perché mai? Perché non provate ad importarli dall'altra parte? Quindi chi lo sa, diciamo, lì dovremmo arrivare a.
Potrebbe accadere.
Potrebbe accadere, dovremmo decidere se ne vale la pena.
Va bene, ti ringrazio molto per questa intervista, è stato davvero interessante. E restiamo allerta a vedere quante novità ci potranno essere su questo sistema, che appunto, lo ripeto, non è per nulla scontato che un sistema che ha 20 anni di età si possa reimplementare in maniera così efficace su altri tipi di opere. Quindi complimenti anche agli autori, a Francesco, grazie per essere stato qua con noi. A tutti voi che siete all'ascolto, vi do appuntamento tra 2 settimane, ovvero per il 11 novembre. Per la nuova puntata del Radio Giornale. Grazie a tutti e buon pomeriggio.
Grazie.